Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna, un Parma che quindi accede agli ottavi di finale di Coppa Italia dopo la vittoria ottenuta contro la Spezia dopo i calci di rigore. Un Parma che al termine dei 90 minuti ha ottenuto il risultato di 2-2, ha sbloccato il risultato Briczki al 24esimo, Aurelio poi ha pareggiato i conti al 44esimo e Pellegrino, prima del fischio della fine del primo tempo, porta di nuovo avanti Ducali. All'82esimo però la Padula pareggia i conti mettendo in guai seri il Parma e facendo preoccupare non poco i tifosi al Tardini. Serviranno poi i calci di rigore in cui Ordoñez segnerà quello decisivo. Scriveteci i vostri pensieri e le vostre sensazioni al 333-9200-170. Quindi un Parma, abbiamo detto, dalle mille facce e dai mille risvolti. Per trasformare l'ennesimo pareggio in una vittoria sono serviti i calci di rigore e precisamente quello di Ordoñez. Dunque, risultato positivo, ma quanta fatica contro un umile Spezia che però ha dimostrato di avere tanto carattere e di non darsi mai per vinto. Parma che dunque accede agli ottavi di finale dove troverà il Bologna di Vincenzo Italiano che, ricordiamo, è detentore del titolo. Poi ci sono fra le poche note positive di questo Parma, sicuramente Briczki è stata la scoperta di questa partita. Sulla fascia destra ha messo in mostra frizzantezza, velocità, movimento, pensiero, velocità di pensiero, insomma grande personalità di un calciatore che arriva dal campionato svizzero e forse nessuno si aspettava questa prestazione così illuminante, che può essere uno spunto positivo dato anche che nelle scorse settimane si è detto che lì a destra mancava qualcuno che potesse fare da giocatore di spinta sulla fascia, insomma da alternarsi anche a un Lovic che era abbastanza precario in quella posizione. Ma poi rimangono le diverse note negative in questa partita, che ha evidenziato ancora una volta le tante lacune difensive dovute a carichi di tensioni improvvisi, poca cattiveria in marcature, forse alcune anche letture sbagliate. Abbiamo trovato un Troilo ancora un po' acerbo e che deve ritrovare sicuramente la sua migliore condizione. Poi in attacco forse sono poche le vere grandi occasioni create proprio in quel reparto. I gol arrivano dagli sviluppi di due calci d'angolo e quindi ci aspettiamo che insomma il gol anche trovato da Pellegrino possa dare uno spunto positivo anche alla sua stagione in campionato, fermato, ricordiamolo, a Cremona da un palo e che ancora non ha dato la sensazione di essere in piena forma. Comunque, voi scriveteci al 333-9200-170, così come ha fatto Roberto, che dice: è ancora presto per dare giudizi, ma la scorsa stagione, dopo il mercato, ero abbastanza preoccupato. Con un'annata, diciamo, un po' scarsa. Quest'anno sono ancora più preoccupato, ma aspettiamo un paio di mesi, poi potremo dare giudizi. Questo è sicuramente uno spunto interessante, ma intanto noi riavvolgiamo il nastro, parleremo di questo e di tanto altro con i nostri ospiti, ma prima diamo spazio al servizio di Alberto Rugolotto.
Un derby è sempre un derby, anche se il Parma se l'è regalato con più fatica del previsto. Ad inizio dicembre i crociati affronteranno il Bologna al Dall'Ara nell'ottavo di finale di Coppa Italia, un bel regalo sì per i tifosi, che però sperano in un orario più comodo rispetto a quello che ieri ha portato ad un Tardini mezzo vuoto e alla protesta di Boys e centro coordinamento. Ma per provare allora il colpaccio contro i campioni in carica servirà certamente un Parma diverso e migliore rispetto a quello che ha battuto lo Spezia solo ai rigori. Conta la vittoria, la squadra ha cuore, reagisce alle difficoltà, spiega Carlos Cuesta, che però ammette i limiti della prestazione. Sintetizzando al massimo, in Coppa non si sono visti i progressi attesi dopo le prime giornate di campionato e dopo il pareggio di Cremona. Anzi, al netto della formazione rivoluzionata e dell'espulsione di Plicco, si sono registrate alcune disattenzioni difensive di troppo e poco cinismo ancora in attacco. Ma dalla gara sono arrivate anche buone notizie, una su tutto il gol ritrovato da Matteo Pellegrino, ancora secco in campionato anche a causa di tanta sfortuna, vedi il palo coi grigiorossi, ma capocannoniere per ora del trofeo nazionale con 3 centri. Questa probabilmente l'aveva confermato titolare per permettergli di trovare fiducia in rete. Così è stato e questo potrà essere un bagaglio prezioso per ripartire nel viaggio della Serie A. Positivo anche il debutto con gol di Briczki, servirà però da tutti un passo in avanti per affrontare lunedì il Torino in casa granata dopo la sconfitta con l'Atalanta, colloquio serrato tra il presidente Cairo, l'allenatore Baroni e la squadra.
Palla in Tribuna.
Un Parma che comunque al netto della partita non brillantissima ha comunque ottenuto quello che è il risultato importante, ovvero la vittoria e l'accesso agli ottavi di finale. Ci scrive Matteo da Roma, ci scrive: ciao, onestamente è stata una brutta partita, male la difesa, forse abbiamo capito perché Troilo non gioca ancora titolare. È evidente che non è pronto, male anche Lovic nel suo ruolo. Io ho l'impressione che questa abbia il freno a mano tirato. Secondo me vorrebbe fare un gioco più spagnolo, stile Arsenal, ma ha paura di osare. Secondo me a causa della sua inesperienza. È come un vorrei, ma è meglio non farlo. E le prestazioni non lo stanno premiando. Sempre forza Parma. Beh, sicuramente sono anche questi tanti spunti interessanti da poter analizzare. I temi caldi ci sono, la difesa, l'attacco, poi il centrocampo in cui abbiamo visto un Sorensen che si è inserito sicuramente in maniera particolare, ha dato un contributo all'attacco, ma forse ancora non ha raggiunto quella che è la sua forma. Di tutti questi temi, di tutte queste diciamo, prestazioni del Parma e della prestazione che il Parma dovrà mettere in campo contro il Torino lunedì sera, si parlerà stasera a Calcio e Calcio in diretta su TV Parma, su 12 TV Parma alle ore 21, condotto da Giuseppe Milano. Giuseppe Milano che è in linea con noi, a cui do il benvenuto. Ciao Giuseppe.
Buon pomeriggio, ciao, ben trovato e un saluto a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Dunque, io riavvolgo un attimo il nastro. Dopo la trasferta, insomma, a reti bianche di Cremona, volevo chiederti che Parma innanzitutto hai visto ieri. La vittoria è sicuramente l'aspetto più importante che c'è da sottolineare, ma c'è anche da sottolineare il fatto che il Parma non ha vestito l'abito della domenica, quindi gli interpreti messi in campo da questa non sono quelli che di solito si vedono in campionato. Ha avuto spazio chi ne ha avuto meno in campionato e forse meno male, dato la prestazione di Prischi. E quindi io la mia domanda è: che Parma hai visto ieri e forse ci sono ancora alcune lacune offensive e difensive? Quali sono state le tue sensazioni?
Allora, della partita di ieri io credo che possiamo tenerci stretto il passaggio del turno, è un bel regalo, avremo un bel derby col Bologna, insomma, poi dopo anni in cui la Coppa Italia ahimè ci vedeva eliminato, quindi fuori calendario presto, quello di andare avanti è sicuramente un dato interessante, anche perché giustamente ci sono tanti giocatori che non trovano spazio in campionato e queste vetrine devono essere fondamentali. Peccato che ieri, e qui vengo alle dolenti note, pochi di coloro, ad esclusione di Brichi, pochi di coloro che sono stati impiegati hanno colto l'occasione d'oro. Di Troilo, beh, adesso a questo punto è chiaro anche il perché questa non lo utilizzava. È sicuramente l'argentino in ritardo di preparazione, ha difficoltà ancora a capire i meccanismi, perché su due gol che abbiamo subito c'è chiaramente una, non tanto una disattenzione, c'è una mancanza di intesa tra compagni, sia sulla tre quarti in occasione del primo gol che sulla rete di Lapadula. Ci sono due giocatori davanti al portatore di palla che non intervengono, quasi si guardano dicendo vai tu, vado io, e poi il giocatore fa tutto da solo. Questo è un elemento credo molto importante per capire come, ahimè, su questa deve continuare a lavorare, e probabilmente perché ha scelto in queste domeniche, in questi turni di campionato, di affidarsi quasi sempre allo stesso tridente difensivo, perché è quello che in questo momento gli può dare più facilità di gioco, più capacità di comprendere i meccanismi, più intesa fra di loro, e questo è indubbiamente un elemento che è emerso dalla sfida di ieri con lo Spezia. In più c'è il discorso che in avanti facciamo ancora moltissima fatica. Ieri abbiamo fatto due gol, ma non dimentichiamo che giocavamo contro una squadra in netta crisi. Lo Spezia ha fatto una grande partita dal punto di vista del coraggio, ma dal punto di vista del gioco ha dimostrato le difficoltà che la obbliga a essere nelle zone bassissime della Serie D. E noi abbiamo fatto due reti, ma abbiamo realizzato troppo poco. Si doveva realizzare di più, questo elemento doveva essere un proseguimento su questo elemento di quanto era avvenuto nelle precedenti partite, dove abbiamo fatto tante occasioni, ma ne abbiamo concretizzate pochissime, e questo è un elemento su cui questa deve lavorare. Rispondo e poi ti ridò la linea su quello che diceva il nostro amico di Roma, che diceva questa non osa. Io credo che questa in questo momento non osi perché capisce che la squadra è in costruzione e ha bisogno di certezze, e le certezze sono una filosofia, quella della difesa 3, di un centrocampo operaio più che propositivo, più che super offensivo, che sono quelle poche certezze, quelle certezze che vengono dal termine della stagione precedente. Questa lo sa e secondo me non dimostra di esperienza, anzi dimostra di capire bene che questa squadra deve ancora crescere e deve ancora amalgamare i nuovi arrivati che sono stati tantissimi quest'estate.
Per quello che riguarda la difesa, poi questa ha detto, la prestazione non è stata quella che volevamo, ma è importante la reazione all'errore e alle difficoltà. È uno spunto positivo quando non c'è la prestazione di livello. Arrivare agli ottavi e sfidare il Bologna sarà bello a dicembre, importante essere lì, le difficoltà non è sempre facile. Intanto ci scrive anche Davidone che ci dice: buongiorno Matteo, con la partita di ieri ho paura che anche quest'anno dovremo sudarci la salvezza sino alla fine del campionato, anche se sono un pochino più ottimista dell'anno scorso. Un appunto su Troilo in riferimento al primo gol, spezzino da vecchio difensore un po' scarpone, se non mi chiamano la palla da dietro col cavolo che la lascio passare, la spedisco direttamente nella stratosfera. Ecco, anche in quel caso Troilo sì, ha avuto forse un diciamo un po' leggero in marcatura, ha lasciato passare quella palla davanti al portiere che ha sorpreso un po' tutti. Ma appunto io voglio restare un attimo su quello che è la difesa, perché sicuramente la difesa è uno dei temi. Per quelle che sono le caratteristiche dei giocatori a disposizione di questa, è tua opinione credere che sia meglio una difesa a 4 e quindi cambiare, oppure dare continuità a questa difesa 3? Ho capito il discorso che facevi e sicuramente la motivazione di questa, ma se consideriamo quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, tu saresti più per una difesa 4 oppure per una linea di continuità?
Io credo che il Parma in questo momento abbia difficoltà talmente evidenti a contenere le iniziative avversarie che io dico meglio averne uno in più lì in mezzo. Non è vero che i giocatori, soprattutto i nuovi arrivati, non abbiano le caratteristiche per giocare a tre. Credo che Del Prato, se si discute tanto se farlo giocare sulla fascia destra o meno, questo lo usa al centro perché è l'uomo di esperienza che può regolare i compagni. E in più c'è Circati, che secondo me è un giocatore che ha dimostrato di essere abile nel gioco a tre, anche se non è iniziato questa stagione alla grande. Quindi io credo che sul discorso difensivo non ci saranno novità, perché credo che gli uomini siano adatti a fare questo gioco. Giocare a 4, secondo me potrebbe diventare ancora più complesso, visto le difficoltà che abbiamo, e ieri lo abbiamo dimostrato nelle sfide uno contro uno. Non abbiamo ancora i giocatori che possono darti quella certezza di riuscire a fermare, di non cadere in inferiorità numerica. Quindi probabilmente al momento dico che questa è l'unica soluzione per poter avere una copertura maggiore, anche perché chi deve fare gioco a centrocampo lo deve fare davvero, e sto parlando di Bernabé, che deve essere più libero di spingere in avanti in attesa che qualche altro giocatore tipo Sørensen possa davvero dimostrare di valere gli oltre 8 milioni che lo hanno portato a Parma.
Poi ci scrive Filo che a proposito di Troilo e di Sørensen ci dice: ecco spiegato perché Troilo non gioca, ieri è stato imbarazzante dietro, nettamente indietro rispetto ai compagni, unica cosa positiva è che gioca con entrambi i piedi. Sørensen è stato veramente fuori dal gioco, salvo lo svizzero, sono contento di averlo rivisto, e poi salvo anche Benek. Questo è il messaggio di Filo. Sicuramente Sørensen non ha fornito una delle sue migliori prestazioni, una delle prestazioni che noi ci auspichiamo naturalmente, però di positivo a mio avviso c'è sicuramente quello che è il movimento in campo, quindi la sua assistenza nel reparto offensivo e all'attacco sono sicuramente degli aspetti che possono anche avere una valenza positiva per quello che è il futuro, soprattutto in campionato, per il discorso salvezza. Concludendo il discorso difensivo, dopo la prestazione di Briski di ieri, la mia domanda sorge spontanea: la coppiata Valeri da una parte e Briski dall'altra, pensi che possa essere il futuro? Cioè, il ragazzo, che se ricordiamo è un classe 2006 che è arrivato dal campionato svizzero, che sembra aver fatto breccia nei cuori tifosi ieri, e forse può essere davvero un'alternativa, penso a Lovic che lì sulla destra ha ricoperto un po' un ruolo da precario. Pensi che questa coppiata, mantenendo una difesa 3 dietro, coppiata di spinta, possa essere il futuro?
Assolutamente sì. Briski in prospettiva è il giocatore che deve poter rivestire quel ruolo, ma attenzione, noi ieri abbiamo giocato contro una formazione che ha permesso a Briski di avere grande libertà sulla fascia. Non abbiamo avuto un giocatore che in quel settore lo ha infastidito, lo voglio vedere nuovamente in campo con una formazione che sfrutta di più le fasce, che obbliga il giocatore, il cursore di fascia del Parma, cioè Brički o chi sarà sulla fascia, a dover arretrare, quindi dover ancora di più leggere meglio la partita. Quella di ieri è stata una partita tra virgolette facile, anche se poi lo svizzero è stato bravissimo a interpretarla nel modo giusto, aveva spazio e è andato a pungere e lo ha fatto in modo egregio. Però attenzione, perché dobbiamo sempre valutare che soprattutto tra la Serie B e la Serie A quello che fa la differenza sono molto spesso proprio i giocatori che giostrano sulle fasce e i registi, e sulle fasce ieri lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra di categoria inferiore al Parma. Dobbiamo lavorare, un buon inizio per Brički e adesso lo aspettiamo in test più importanti, vediamo se questa lo utilizzerà subito, non credo col Torino, ma insomma nelle prossime partite potrebbe esserci una chance a lui, ma non credo che già da ieri si possa dire ok, abbiamo trovato la soluzione dei mali sulla fascia destra. È un buon giocatore, un ottimo giocatore in prospettiva, e appunto questa prospettiva va comunque considerata nei giudizi del momento.
Poi ci scrive Daniele Dal Medesano che ci dice: ancora non ci siamo, ieri ci voleva un altro approccio alla partita, invece si è visto zero pressing, gioco involuto e troppo per vie orizzontali. La difesa ha fatto acqua, vedi Troilo, il centrocampo troppo prevedibile e macchinoso con Ordóñez e Sorensen, il solito Lovic anche sulla fascia sinistra, le uniche note parzialmente positive Brički e Benek e Pellegrino per il solito impegno. Plico molto ingenuo sul fallo, giusto da espulsione, sì, poi di Plico ne parleremo, sicuramente un'ingenuità, però insomma il ragazzo ha dimostrato anche poi nelle parole del post partita di tenersi alla maglia, di avere uno spirito sicuramente positivo. Poi arrivo a quello che è il reparto offensivo e quindi arrivo all'attacco. Io sono rimasto colpito dalla tua analisi sulla Gazzetta di Parma dopo post Cremonese. Hai citato il mister jugoslavo Boskov che diceva vince chi fa un gol in più degli altri, e poi di tuo pugno hai proseguito: senza gol non si va da nessuna parte. Quindi questo Parma di gol ieri ne ha fatti due, però al netto di questo c'è da dire che i gol sono arrivati da degli sviluppi di calcio d'angolo e non da azioni costruite magari dal centrocampo all'attacco, oppure comunque partendo dalla difesa arrivando in attacco. Pensi che possa che manchi ancora questo cinismo? Si è parlato tanto di cinismo, qual è la soluzione per far male al Torino, che comunque non ha una difesa irresistibile? Ma comunque rimaniamo sul Parma un secondo e sul suo attacco. Qual è il problema di questo attacco? Cosa manca?
È un attacco che deve cominciare a essere, tu dici cinico, essere concreto. La dico brutalmente, se fosse un tifoso, devono aggiustare il piede, perché noi abbiamo costruito tanto col Cagliari, lo abbiamo fatto con la Cremonese e non puoi non riuscire ad andare a segno. In Serie A è già molto se ti concedono un'occasione. Noi abbiamo avuto più di un'occasione e non siamo stati capaci di concretizzarla. Questo è un male che deve essere immediatamente risolto. Col Pescara abbiamo fatto due reti, le abbiamo fatte su palla ferma, su calcio d'angolo, e quindi io le considero positive, perché su questo elemento abbiamo uno come Pellegrino che può essere devastante e lo dimostra, ma dobbiamo assolutamente cercare di concretizzare ancora di più le soluzioni di gioco che vengono offerte, perché in Serie A, ripeto, se hai 5 palle buone per partita è tantissima roba, vuol dire che la squadra comunque dal punto di vista del gioco ha costruito. Noi le abbiamo avute col Cagliari, noi le abbiamo avute con la Cremonese ed è imperdonabile non essere riusciti a concretizzarle. È su questo che dobbiamo lavorare ed è su questo che anche Pellegrino deve assolutamente dare delle risposte migliori rispetto a quello che riesce a fare magistralmente di testa. Col pallone tra i piedi, sia lui che Cutrone o Ristagno, insomma, poi le scelte fortunatamente ci sono, perché il reparto offensivo è quello più numeroso in casa Parma e qualcosa vorrà dire. Qui dobbiamo riuscire a metterla dentro. Col Torino sarà necessario farlo, perché non dimentichiamo che il ruolo del Torino è un gol fatto, esattamente come il Parma, e 8 gol subiti, di cui 5 con l'Atalanta, 3. Sarà una partita a scacchi micidiale. E secondo me tutte e due le squadre tenderanno prima di tutto a evitare il peggio. E quindi se hai un'occasione la devi assolutamente realizzare, perché persa quell'occasione chissà se arriverà la seconda.
Assolutamente sì. Poi c'è anche chi esprime la sua delusione, ad esempio da Mark. Delusione questa, per me, per quanto mi riguarda, mi aspettavo Corvi in porta per dare una possibilità anche a lui. Invece da dire che però Suzuki alla fine anche nei calci di rigore è stato fondamentale. Poi avere un perno come lui forse dietro è importantissimo. Comunque, tornando all'attacco, è indubbio che Pellegrino sembra un po' essere un po' il faro di questo reparto offensivo giallo-blu. E quindi la domanda che mi sorge spontanea, anche dopo aver visto le prestazioni di Benek di ieri, che comunque si è dimostrato un giocatore non statico, un po' l'acutolone, però insomma agendo molto su quella che è la sua fascia di competenza, la fascia destra. E, qual è l'apporto che possono dare, quanto è diverso l'apporto che può dare un Benek rispetto a un apporto che può dare Cutrone a Pellegrino? Cioè, mi spiego meglio, come possono uscire le qualità migliori di Pellegrino, con quale dei due?
Questa è una bella domanda. Beneficiak ci ha dimostrato soprattutto nell'RPecchia di essere fantastico quando dalla fascia si accentra e può creare scompiglio nella difesa avversaria. Questo tipo di manovra oggi non c'è, perché oggi noi giochiamo con un modulo che non prevede giocatori così distanti dall'area di rigore, soprattutto relegati sulle fascia. Potrebbe essere una soluzione quando spesso si è detto il 3-4-2-1, quindi con due giocatori che possono giocare molto ampi. Cutrone da questo punto invece è un giocatore, una seconda punta, chiamiamola così, che è più abile a spaziare su tutto l'arco offensivo e quindi potrebbe dialogare ancora di più con Pellegrino. E Cutrone di occasioni ne ha avute proprio grazie a questo tipo di gioco. E anche lui, se noi oggi avessimo avuto nel nostro ruolino di marcia non un gol ma più gol, perché Cutrone è stato capace, leggi col Cagliari, di concretizzare alcune occasioni gol che ha avuto a disposizione, beh, forse saremmo già più rassicurati dall'attacco del Parma. Quindi in questo momento devo dire, io metto sicuramente Cutrone davanti a Beneficiak solo perché può offrire più soluzioni rispetto a quello che è un movimento che Beneficiak predilige. Poi dopo ovviamente se Benek riuscirà a dare conferme di poter trasformarsi rispetto a quello che abbiamo visto, io parlo solamente di quello che abbiamo visto in campo, perché gli allenamenti non li vediamo, beh, allora saremo tutti contenti perché avremo una soluzione in più.
Assolutamente sì, poi non possiamo dimenticare che come fantasia dietro le punte rimane anche Oristagno a disposizione.
Certo, assolutamente sì, quindi insomma, se dovesse esserci una trasformazione sul 3, i numeri, sempre complesso farli, il 3-4-2-1, beh, forse dietro Pellegrino ci vedrai Oristagno e Cutrone, e perché no, magari Cutrone e Bernabé, che sarebbe davvero secondo me la soluzione ideale, con un Bernabé che si può esprimere al massimo per un'ora per poi lasciare spazio alla fantasia di Oristagno. Questo sarebbe un Parma decisamente effervescente, che potrebbe offrire gioco e emozioni. Attenzione però, perché c'è sempre il tema che sta caro a questa, che è quello di capire esattamente se il Parma in questo momento si può permettere di avere tre giocatori là davanti e quindi lasciare sguarnito il centrocampo con una difesa che continua a essere un po' in difficoltà.
Sì, sarà comunque interessante da capire contro il Torino, che abbiamo visto non è una difesa resistibile, però è anche capace di fornire prestazioni come a Roma all'Olimpico, in cui ha ottenuto tre punti importantissimi, anche per quanto riguarda la questione salvezza. Anche se il Torino idealmente dovrebbe occupare una posizione di metà classifica, comunque sono tre punti che per la situazione che c'è in casa Granata sono sicuramente fondamentali. Quello che...
E ha un grandissimo allenatore, perché io trovo che sia un allenatore capace davvero di far esprimere al massimo il parco giocatori che ha a disposizione. Quindi se non è riuscito sino ad ora il Torino ad esprimersi, beh, forse è meglio affrontarlo adesso con le difficoltà, con il rodaggio in corso, che forse tra qualche settimana, quando credo che i Granata avranno una classifica decisamente diversa. Spero che succeda tutto questo tra 15 giorni ovviamente.
Direi. E a proposito di allenatore, ci scrive Andrea 68 che ci dice: la domanda è a questa, verrà dato più tempo rispetto a Camaresca? Per ora il percorso mi sembra simile. Questa è una domanda ovviamente provocatoria, ma che ti giro.
È una società completamente diversa quella che oggi è accanto a questa. Abbiamo un amministratore delegato, Cherubini, che ha sicuramente possibilità di incidere maggiormente sull'attività dell'allenatore, che conosce da vicino quelle che sono le caratteristiche e l'attività che fa tutti i giorni sul campo questa, e quindi credo che la situazione di Maresca non si potrà ripetere, perché in quel caso sicuramente Maresca ha pagato, anche perché c'era una società che è andata, lo dico subito, secondo me la società è andata in panico. Affrontavamo un altro campionato che non è sicuramente quello che stiamo affrontando adesso, eravamo in Serie B e quindi c'era tutto un altro tipo di prospettiva in quella stagione, e quindi questo sicuramente ha inciso. Oggi si può lavorare con maggiore continuità, il campionato è ancora corto, tantissime squadre sono con il Parma là in fondo, e questa credo che, da come ha impostato già la squadra, sicuramente si è dimostrato più lucido di Maresca, che è arrivato pronti via e ha voluto fare il suo gioco, anche modificando la filosofia e le caratteristiche di alcuni giocatori. Io penso a Somm, che veniva impiegato in ruoli assolutamente assurdi, poi abbiamo visto Somm come si è trasformato una volta che è stato impiegato nel ruolo a lui più congeniale.
Poi assolutamente, c'è da ricordare quindi che lunedì sera ci aspetterà il Torino e poi di nuovo nel primo weekend di ottobre arriverà il Lecce, e al termine di queste due sfide forse sarà già tempo di un primo bilancio di questa stagione. Le tue sensazioni a riguardo quindi sono positive o insomma temi queste dirette concorrenti? È ancora presto per dirlo, ma raccogliere pochi punti contro queste due squadre può minare il percorso salvezza, sebbene sia comunque siamo all'inizio della stagione?
Minare il percorso salvezza è ancora presto. Certo che noi non possiamo immaginare, questo lo stiamo ripetendo tutti i giorni, quelli che sono gli ospiti di Palentribuno, ripeto, non possiamo immaginare di salvarci come abbiamo fatto lo scorso anno battendo le grandi. Quest'anno non si ripete, è una alchimia, una combinazione che avviene una volta ogni 15 anni, 20 anni, credo che nessuna squadra che si è salvata negli ultimi anni ha potuto avere il tabellino che ha avuto il Parma lo scorso anno, ovvero fare male con le piccole e salvarsi facendo grandi risultati e grandi vittorie con le grandi. Quest'anno dobbiamo assolutamente cambiare ritmo, e per quello che io speravo già con il Cagliari di vedere un primo risultato positivo, perché questi sono punti pesantissimi, sono punti doppi, perché ti permettono di lasciare alle tue spalle le altre squadre che lottano contro di te, quindi con il Torino, ma soprattutto con il Lecce, ebbene, devi fare assolutamente il risultato. Non cambierà nulla, perché poi ripeto, siamo solo all'inizio e quindi la corsa vera e propria si comincia a fare più avanti, verso novembre, dicembre, soprattutto a gennaio, ma adesso non devi assolutamente rischiare di rimanere là in fondo se cominciano a scappare via qualche altra squadra.
Assolutamente. Allora, ricordiamo che stasera sarà in diretta su 12 TV Parma con Calcio e Calcio alle ore 21. Quali saranno i tuoi ospiti? Questi saranno ovviamente i temi, ma quali saranno i tuoi ospiti prima di salutarti?
Beh, allora, oltre a Maddalena Ferroni e a Isabella Andreoni, che come sempre giostreranno, terranno i rapporti con i tifosi, e poi cercheremo insomma di analizzare quelli che sono i numeri della partita, ci saranno Luca Ampollini come sempre e accanto a lui Carlo Chiesa, quindi in studio avremo due vecchie conoscenze del calcio, vecchie conoscenze anche di 12 TV Parma e Radio Parma. E a casa Ferrari invece con Luca torna Massimo Bizzi, insomma, che è un nostro compagno di viaggio e che quindi con cadenza periodica richiamiamo, perché ci può analizzare bene il cammino del Parma, i progressi speriamo che ce ne siano, che comunque lui li abbia trovati di questo Parma. E con lui ci sarà Ludovica Andreoni, una nostra amica, che potrà anche lei darci qualche spunto sui numeri di questo Parma. Questo è il menù in una trasmissione, ovviamente, che gli argomenti e gli spunti lo abbiamo già ampiamente detto in questa primissima parte di Palla in Tribuna, saranno davvero tantissimi sterminati.
E quindi l'appuntamento è per stasera in diretta alle ore 21 su 12 TV Parma. Noi salutiamo Beppe Emiliano e lo ringraziamo. Ciao.
Grazie a te Matteo, un amico, e un saluto a tutti gli amici di Palla in Tribuna.
Noi andiamo in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E il computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Abbiamo analizzato durante la prima parte di questa puntata, quindi quella che è stata la prestazione contro lo Spezia, che ha dato appunto l'accesso al Parma e giallo-blu agli ottavi di finale di Coppa Italia, ricordiamo, contro il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore del titolo. Io vi ricordo di iscriverci e di contattarci per tutti quelli che sono i temi di cui abbiamo trattato e discusso al 333-9200-170 e poi naturalmente di tutti questi temi, anche dello Spezia, do il benvenuto al mio amico e collega telecronista di DAZN, Lorenzo Del Papa. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao Teo, ciao a tutti.
Allora, insomma, abbiamo parlato di questa prestazione di ieri e di quanto il Parma contro lo Spezia non abbia mai chiuso, diciamo, i conti, o comunque non sia mai riuscito a chiudere i discorsi mettendo più gol come margine. Ecco, a tal proposito, tu che anche sei un grande esperto di Serie B e che hai trattato più volte lo Spezia come squadra, come è riuscita la squadra di D'Angelo a restare in partita e quali sono i punti deboli del Parma che ha sfruttato e che inevitabilmente la squadra di questa dovrà porre rimedio?
Ma guarda, secondo me, anzitutto era una partita, ovviamente Parma partiva grande favorito e forse anche proprio per questo era, dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, dell'approccio, era una partita un po' più facile per lo Spezia, nel senso che lo Spezia era delle due la squadra che non aveva nulla da perdere ieri, cioè a parità di crisi, perché sono due squadre oggettivamente in crisi, una in Serie A, l'altra in Serie B, e è ovvio che ieri il Parma non poteva permettersi di perdere contro una squadra di categoria inferiore, mentre lo Spezia arrivava lì per fare il massimo. Ma ovviamente, essendo una squadra di Serie B, non è una squadra che può ambire ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia, cioè ha problemi ben maggiori in questo momento. E detto questo, comunque resta una squadra forte lo Spezia, cioè per la categoria della Serie B, o comunque più forte di quanto uno non possa pensare leggendo semplicemente la classifica, cioè fino a qualche mese fa è stata la squadra più vicina fra quelle rimaste in B ad arrivare in Serie A, perché ha giocato la finale playoff con la Cremonese e quest'estate era stata costruita praticamente per salire in Serie A, e ovviamente i primi risultati sono stati del tutto negativi, ma una squadra più forte di quanto uno possa pensare. Del resto la Padula, che ieri è stato protagonista sia positivo che negativo, è formalmente, cioè anzi di fatto, il quinto attaccante nella gerarchia di D'Angelo, che lo ha detto settimana scorsa, e mi sembra un attaccante che più o meno nella seconda metà di in Serie A di tutte le squadre potrebbe fare panchina, quindi una squadra comunque con dei valori lo Spezia, e insomma ha sfruttato un po' la fragilità di questo inizio di campionato del Parma, e in particolare di questo momento, in una partita in cui appunto si affrontano due squadre in crisi, in cui però una aveva tutto da perdere e l'altra aveva tutto da guadagnare, quindi tutto sommato non era nemmeno così scontata come partita, come poi si è visto, perché finite ai rigori l'esito meno scontato possibile, ecco.
Insomma, abbiamo citato sicuramente i due reparti che a Parma suscitano maggiori dubbi, che sono la difesa, con Troilo che era il più atteso, l'argentino che doveva prendere anche il posto di quello che è stato Giovanni Leoni, anche se sembra essere stato un po' la sua controfigura. A Giovanni Leoni, a cui mandiamo assolutamente un grosso abbraccio e un in bocca al lupo per riprendersi dopo il suo gravissimo infortunio a Liverpool. È arrivata l'ufficialità nella notte di ieri, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro lo terrà fuori per larga parte di questa stagione, Giovanni Leoni, che aveva sicuramente grandi margini di miglioramento a Liverpool nella sua grande esperienza, ma a cui comunque auguriamo tutto il bene e una ripresa nel minor tempo possibile. Detto questo, insomma, io mi aggancio anche al messaggio di Filippo prima di parlare ancora dei reparti problematici. Siamo solo a 4 partite di Serie A ed è incredibile come già si discute da panchina di questa. Bisogna avere pazienza, se gli si dà il suo tempo, gli si permette di lavorare sulle carenze della squadra, ha l'opportunità di formare un gruppo bello, coeso e solido. Ma dobbiamo avere pazienza, si potrà discutere di lui dopo 10 partite, non dopo 4. Ecco, già in precedenza comunque con Pepe Milano 10 minuti fa abbiamo discusso di questa e alcuni tifosi mormoravano che poteva fare la stessa fine di Maresca, che poi è stato campione del mondo col Chelsea, ricordiamo, mentre Parma non ha avuto una buona esperienza. Ecco, quali sono le tue idee di Carlos Cuesta giunti a questo punto del campionato? Sicuramente ha ancora tanti margini di miglioramento, la sua prima esperienza, dovrà conoscere ancora meglio tutti i suoi giocatori, anche se una prima idea insomma si può fare. Cosa sì. Ne pensi?
Sì, al di là dei singoli reparti che poi magari ne parliamo dopo, però ovviamente questa è oggettivamente un allenatore che deve conoscere ancora se stesso, proprio dal punto di vista magari delle cose che funzionano, che possono funzionare, che possono non funzionare, cioè la sua prima esperienza di allenatore. Mi sembra un po' che il problema del Parma, appunto, al di là dei singoli reparti o dei singoli giocatori proprio, sia ancora la direzione da prendere dal punto di vista proprio tattico e dell'identità della squadra. Cioè mi sembra una squadra ancora un po' poco riconoscibile e senza nemmeno un obiettivo di gioco chiaro. Ecco, probabilmente questa ce l'ha in testa, ma ancora non si è palesato sul campo. Quindi ecco, secondo me il primo obiettivo del Parma deve essere quello di diventare una squadra riconoscibile e con un'identità precisa, e quindi di iniziare a trovare delle prestazioni in questo senso. Poi verosimilmente di conseguenza dovrebbero arrivare dei risultati, ma ecco, il problema vero è che mi sembra ancora una squadra non riconoscibile. Cioè non capisco cosa voglia essere il Parma, cioè vuole essere una squadra che attacca, che difende, che pressa alto, che pressa basso. Cioè di solito ci si aspetta, da almeno negli ultimi anni, dagli allenatori emergenti, dagli allenatori giovani, che siano sempre gli allenatori iperoffensivi con delle proposte incredibili, spregiudicate. Poi non è scontato in realtà, quindi un allenatore giovane può anche essere un allenatore magari più attendista, un po' più passivo nell'atteggiamento, però l'importante è che abbia uno stile, cioè che la sua squadra abbia un'identità e remi in una direzione. In questo momento io non ho capito verso che cosa vuole andare questa dal punto di vista proprio tattico e dello stile del Parma. Ecco.
Forse ne capiremo di più nella partita contro il Torino di lunedì e poi ovviamente contro il Lecce nel primo weekend di ottobre, due partite fondamentali nel percorso salvezza del Parma e nel suo percorso in Serie A. Ma ritorniamo, come abbiamo detto, sui reparti problematici, quindi sulla difesa e sull'attacco. Parto dalla difesa, dove naturalmente rimane il rebus a 3 o 4, che è un po' il tema caldo. Pensi che le caratteristiche di reparto e compagni, quindi prendo tutti i calciatori che fanno parte di questo reparto difensivo, possono essere adatte a una linea 4 per portare maggiore equilibrio e protezione in questo momento, o dai fiducia a questa linea 3 con ovviamente auspicando una miglior prestazione, maggior attenzione, maggior cattiveria lì dietro?
Ma io, riprendendo anche quello che dicevamo prima, cioè di dare fiducia a questo, di dargli un po' di partite, aspetterei ancora un attimino prima di cambiare. Cioè, soprattutto in un momento come questo in cui le cose obiettivamente non stanno andando bene, ma è passato poco tempo, mi fisserei, mi focalizzerei sui principi che per adesso si sta basando questo Parma. E tra questi c'è la difesa 3, obiettivamente, ci sono i due esterni alti, quindi io per adesso rimarrei anche con la difesa 3, magari con un giocatore un po' meno propositivo, che ne so, a destra, che ne so, alzando Del Prato, e quindi ricreando un equilibrio così con le caratteristiche dei giocatori in campo. Però in termini di struttura, almeno io personalmente tenderei a rimanere con una difesa a 3 o a 5, come vogliamo chiamarla, piuttosto che andare a 4. Poi in realtà per caratteristiche dei giocatori li hai anche giocatori per andare a giocare a 4, ma ecco, tenderei a cambiare il meno possibile, almeno per ora, in questi primi mesi, dal punto di vista tattico, della struttura, dei principi, perché non ce ne sono tanti, però è importante avere delle basi solide in questo momento, e magari cambierei un pochino di più, oserei con i giocatori, cioè con i singoli, fare magari delle scelte più coraggiose, metto giocatore più offensivo in questa zona del campo piuttosto che uno più difensivo in un'altra zona. Però ecco, come struttura rimarrei più o meno con questa, cioè sempre una difesa 3, due esterni alti e poi fare un po' di scelte in mezzo al campo.
Ecco, a proposito di questo, Davidone ci scrive: il buon Questa dovrebbe prendere qualche spunto interessante da Fabregas. Ieri sera ho avuto modo di vedere il Como e, se devo essere sincero, in alcuni momenti sono rimasto davvero impressionato. Sembravano i giocatori della PlayStation, tocchi di prima, tanti passaggi precisi e veloci, tipico gioco spagnolo, e tanti giocatori a riempire l'area nei momenti offensivi. Un gran bel gioco, e tra l'altro giocavano senza Nico Paz. Questo è un aspetto interessante in cui mi aggancio poi per quello che è il reparto offensivo del Parma, e quindi Pellegrino è il nostro faro. Però bisogna considerare che in campionato è stato realizzato un gol in 4 partite e il gol è allo scadere contro l'Atalanta dell'esordiente Cutrone. Per quanto riguarda invece Pellegrino, in campionato ovviamente è stato fermato sul palo a Cremona, ma pare un po', come dicevamo, che con Beppe Milano essere un po' lui il faro del reparto d'attacco parmigiano. Considerando lui, Benek, quello che è ad esempio Alvist, anche Cutrone, quindi tutti gli interpreti offensivi, qual è la chiave giusta? Quale può essere la chiave giusta? Perché ad esempio ieri nel duetto Benek-Pellegrino si sono viste alcune caratteristiche che nel duetto Pellegrino-Cutrone non si certo. sono viste. Quindi certo. quali sono diciamo, gli aspetti che possono esaltare maggiormente le qualità dell'attaccante argentino, o comunque portare con più probabilità al gol questo Parma?
Ma anzitutto io sono convinto che per un attaccante segnare Coppa o campionato faccia poco la differenza, quindi è già importante che stia segnando quantomeno in Coppa, e quindi proprio dal punto di vista della fiducia personale, poi che sia in una competizione piuttosto che un'altra, è importante che siano gol in partite ufficiali, e Pellegrino quantomeno li sta facendo in questo momento. Per me, anche un po' rispondendo, comunque collegandomi a quello che diceva l'ascoltatore prima, che scriveva l'ascoltatore prima, cioè il paragone col Como, che ovviamente in questo momento non è proponibile per i valori, anche per l'ambizione delle due società, a Parma, a differenza del Como, che è una squadra costruita sulla qualità e sulla tecnica, al Parma manca un pochino di qualità dal centrocampo in avanti, poi senza focalizzarci per forza sul reparto offensivo e sui singoli dell'attacco, però in generale mi sembra una squadra che fra attacco e centrocampo è un po' carente in termini proprio di tecnica. Cioè io vedo un giocatore come Bernabé, mi sembra però praticare un pochino in mezzo al deserto. Okay. Perché poi è vero che ogni tanto giocatori forti, anzi spesso anche giocatori forti, trovano la giocata, che ne so, Bernabé che imbuca per Pellegrino o imbuca per Cutrone, può capitare. Però poi i giocatori tecnici hanno bisogno anche di connettersi con degli altri giocatori in mezzo, lì tra le linee, sulla tre quarti, per mettere in fiducia se stessi durante la partita, per trovare tante giocate e quindi poi per produrre tante occasioni. E invece mi sembra che proprio in termini di uomini il Parma non ne abbia tantissimi, o comunque questa non ne stia scegliendo tantissimi dal primo minuto in queste prime giornate, perché poi in realtà avresti qualcuno, mi viene in mente Oristanio, tu prima citavi Benedigiac, che già rispetto a Cutrone è un giocatore con delle caratteristiche diverse, un pochino più qualitativo Benedigiac, un minimo più associativo, poi ci sono le mezze punte, a me piace anche Benic, anche se sta giocando poco, Anquist, però ecco, sia in termini di rosa, quindi di giocatore da cui può attingere questa, sia proprio in termini di scelte che lui sta facendo, ecco, per ora mi sembra un pochino poco coraggioso da questo punto di vista qua. Cioè al di là di Bernabé, anche la scelta di andare con le due punte, non lo so, io piuttosto per trovare un pizzico di qualità in più e provare a produrre qualcosa in più, aggiungerei un centrocampista, una mezza punta tecnica e toglierei un centravanti puro. Ecco.
In questo senso Bernabé è sicuramente un tema, perché il Bernabé visto a Cagliari è stato un Bernabé che ha espresso la sua migliore qualità, quella qualità che si vedeva ad esempio anche in Serie B e che ha permesso al Parma di vincere tante partite. Io so che tu hai un debole per Bernabé, quindi la mia domanda e il mio assist prima di parlare del Torino, dei prossimi impegni, è questo. Bernabé, con una maggiore libertà offensiva e di pensiero, senza essere relegato troppo dietro ad un ruolo di centrocampo, quindi più di marcatura, può essere l'arma giusta insieme a, ad esempio, da Rui Stagno, che tu hai citato, perché giustamente Rui Stagno ha quella, ha quella spensieratezza, quella fantasia che possono essere fondamentali. Può essere lui il giocatore giusto, quindi farlo avanzare di qualche metro verso la porta, verso la porta avversaria?
Sì, questo può essere un tema, però il tema vero resta più che la posizione di Bernabé, il contesto in cui viene inserito Bernabé. Cioè, se Bernabé viene avanzato, ma il Parma gioca con un 1-1 e gioca con Bernabé dietro a Pellegrino, ti faccio l'esempio, resta comunque difficile, perché sono delle parti completamente spaccati, con Bernabé unico giocatore di qualità sulla tre quarti, poi un centravanti puro come Pellegrino. Se invece già inserisci Bernabé leggermente più avanzato, lo metti in mezza punta lui con un Oristano trequartista, mi viene in mente, ti faccio il nome di Oristano perché fra i giocatori tecnici che al Parma è almeno quello che personalmente piace di più, ecco, a quel punto con ovviamente due centrocampisti più di equilibrio, a quel punto diventa interessante anche la posizione di Bernabé, che più spensierato in associazione con dei giocatori di qualità, lì secondo me diventa una prospettiva, cioè la prospettiva diventa interessante, e lì Bernabé, ecco, a quel punto sì, può essere valorizzato, perché poi resta uno dei giocatori più forti a livello di centrocampisti del campionato, sicuramente il giocatore più forte che ha il Parma.
L'abbiamo sottolineato, quindi i prossimi impegni del Parma lunedì sera contro il Torino e poi nel primo weekend di ottobre contro Lecce. Ma partiamo appunto dal Torino e poi nel Torino. Un Toro un po', diciamo, con una partenza, un po' una falsa partenza. Si diceva appunto che Beppe Milano anche, che il suo grande allenatore lo risolleverà senza dubbio e lo porterà poi nel corso della stagione ad una forma interessante, che potrà mettere in difficoltà anche le grandi squadre di questo campionato. Ecco, ma adesso che è in un momento un po' incerto, il Toro, insomma, abbiamo visto la sconfitta contro l'Inter, la sconfitta contro l'Atalanta, l'unico flash positivo è stato a Roma contro all'Olimpico, quali sono i suoi punti deboli che il Parma deve tenere conto e che dovrà sfruttare inevitabilmente?
Ma anzitutto, premessa, tu adesso citavi un po' di risultati che ha fatto il Toro. A rileggere il calendario del Torino, comunque a ripensare alle partite che ha giocato il Torino, c'è anche un po' di sfortuna di avere il calendario, perché è una squadra che è vero ha perso 3-0 contro l'Atalanta e ha preso ancora di più con l'Inter, ma ha giocato contro Inter, Atalanta, Fiorentina, Roma le prime 4 partite, ora il Parma e poi ne altre due complicate, mi sembra Lazio e Napoli se non sbaglio le prossime due, quindi a maggior ragione per una squadra che ha cambiato in estate allenatore è difficile approcciare con questo tipo di calendario il campionato. E in tutto questo comunque i suoi 4 punti li ha messi dentro il Torino, vuoi o non vuoi, sfruttando l'episodio contro la Roma, poi pareggiando contro la Fiorentina, sfruttando un'altra situazione strana come quella che c'è a Firenze, però i suoi punti li ha fatti. Mi sembra che il vero punto debole del Torino in questo momento sia la fragilità dal punto di vista proprio mentale, perché cioè è una squadra che ha dimostrato prima con l'Inter, ma alla prima giornata potevi pensare fosse un caso, fosse l'avversario, perché è un avversario fortissimo. E poi l'ha dimostrato anche contro l'Atalanta, una squadra che si sgretola immediatamente appena prende il primo colpo, cioè con l'Inter prendi un gol, poi ne prendi 4, con l'Atalanta prendi un gol, ne prendi altri 2 in 5 minuti, quindi è una squadra in questo momento qua molto fragile dal punto di vista mentale, anche probabilmente per come conseguenza del discorso ambientale, sappiamo sempre le proteste della tifoseria contro la società, quindi un ambiente non sanissimo questo momento, un po' delicato, e probabilmente poi ci sono delle conseguenze anche sui giocatori in campo, perché appunto al di là degli avversari è comunque problematico o preoccupante il fatto che questa squadra qua ogni volta che prende un gol poi ne prende un altro paio immediatamente, per non dire di più come contro l'Inter.
Certamente.
Quindi ecco, se io devo pensare a un aspetto su cui puntare è l'approccio alla partita, perché giochi contro una squadra che se attacchi, se a cui fai male subito, poi la partita è proprio ben indirizzata.
Certo, e concludendo, prima di salutarti, Torino-Lecce, quanti punti deve fare il Parma e quanti punti pensi che faccia?
Fra Torino e Lecce, beh, adesso inizia una fase importante del calendario del Parma, perché considerando quella di ieri, sono 3 partite in casa, io mi aspetto che almeno una vittoria la faccia il Parma, e 4 punti, sì, tendenzialmente mi aspetto 4 punti.
Perfetto, allora io non posso che ringraziarti e salutarti. Ti auguro un buon lavoro e ti abbraccio. Oltre che un collega, è un mio amico. Ciao Lorenzo Del Papa.
A te, ciao.
E noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ehi, dico a te, che ti senti stanco e assonnato. Hai dormito bene stanotte? Da Artigiana Materassi, da sempre ci occupiamo di migliorare il vostro riposo. Vieni a scoprire la nostra vasta gamma di prodotti. Fino al 30 ottobre, sconto 40% su tutti i materassi in memory e molle insacchettate. E inoltre, tasso zero per pagare in comode rate. Ti aspettiamo in via Rattazzi, di fianco all'Esselunga di via Emilia Ovest e nella nostra storica sede di via Traversetolo 193.
È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo Van, Traffic Van e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi in motorizzazione diesel e e-tech electric. A settembre gamma Renault veicoli commerciali da 16.900 euro, IVA immessa su strada escluse in caso di ritiro o rottamazione, solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Spaccio occhiali Vision regala, se fai un occhiale con lenti alta definizione, la montatura in omaggio. Per il mese della prevenzione vi aspettiamo in negozio per un controllo della vista gratuito. Spaccio occhiali Vision a Sorbo Lomezzani, largo Alberazza 12.
Radio Parma, la musica che ami.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna, inevitabilmente affronteremo l'argomento Torino, che sarà la prossima sfida di campionato dei gialloblu, e lo affronteremo con il giornalista di Calcio in Pillole. Ciao Tommy, ciao, benvenuto, Tommaso Bottero.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, con te volevo assolutamente affrontare quello che è il discorso Torino e tutti i suoi lati forti, tutti i suoi lati deboli. E mi aggancio al messaggio di Davidone da casa che ci dice: nel Toro mi preoccupa il ritorno di Zapata. Ciacati avrà il suo bel da fare, visto che immagino toccherà lui marcarlo. E comunque l'intera difesa dovrà rimanere super concentrata. E non dimentichiamoci di Simeone, Vlasis e Gonge. Quindi giro a te un po' questa riflessione. Zapata, ok, Simeone, ma quali sono i lati deboli di questo Torino che abbiamo visto anche nella prima parte di questa stagione? Ricordiamo Torino che ha affrontato anche avversari molto forti.
Sì, partiamo dal presupposto che lunedì si sfideranno le due squadre con l'attacco peggiore del campionato. E questo comunque vuol dire, fa capire che momento stanno vivendo entrambe le squadre. Il Torino fa veramente tanta fatica in zona gol e soprattutto marcare in area di rigore. Infatti se andiamo a vedere come ha subito il gol di Krstić dell'1-0 contro l'Atalanta, è proprio l'emblema, la figura principale di questo inizio di stagione. Una difesa veramente distratta e credo che Pellegrino possa avere anche delle chance per far male.
No, sicuramente molto molto interessante questo aspetto, ma da capire sarà anche come affronterà il Parma sia a livello offensivo sia a livello difensivo la sua partita contro un Torino che si è mostrato leggero in molte occasioni, soprattutto a livello mentale. È un Torino che ritroverà il suo giocatore, la sua punta di diamante Zapata in attacco, con Simeone che insomma si è visto anche a Roma, basta poco e insomma la vittoria il Torino l'ha tirata fuori anche all'Olimpico. Ma non ti sento più, Tommy, ci sei?
Sì, assolutamente.
Ok, perfetto, no, non ti sentivo più, scusami. Quindi la mia domanda è anche questa: come la vedi? Abbiamo all'incirca un minuto che siamo arrivati un po' lunghi in questa puntata. Un flash, come lo vedi questo Parma contro il Torino e come vedi questo Parma contro il Lecce? Quanti punti deve fare, quanti punti deve ottenere?
Deve fare sicuramente il più possibile, perché anche a questa servono questi risultati positivi per andare avanti con il proprio lavoro. Quindi se sfideranno squadre molto in difficoltà, anche lo stesso Parma in difficoltà, qua credo che sia già un crocevia fondamentale per il percorso di questa.
Assolutamente sì. Quindi io ringrazio Tommaso Bottero, che rinviterò per esprimere tutti i suoi pensieri, tutte le sue sensazioni sui gialloblu e sulle sue avversarie. Grazie mille Tommaso, alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao, e io non posso che ringraziare quindi tutti voi che mi avete contattato da casa, i nostri ospiti, Giuseppe Milano, a cui vi ricordo stasera in diretta su 12 TV Parma Calcio e Calcio, per affrontare tutti i temi caldi di questo accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia e della prossima partita di campionato. Ringrazio voi ascoltatori e vi do appuntamento a domani con Palla in Tribuna. Ciao.